Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La storia di un'amicizia tra un uomo e un senzatetto che era un poeta, un artista e un filosofo.
Anche il fatto che lui viveva senza cellulare, voleva vivere con meno cose materiali possibili di cui doversi curare.
Storia di un'amicizia malgrado tutto e di un personaggio pieno di poesia, in una puntata che si intitola Writers.
Ci voleva più bianco, così è meglio.
Mi fai sentire una nullità. Sei così famoso ormai?
Famoso? Non ho neanche più un amico a parte te. Tutti ti dicono psst, Warhol. Quel morto riciclato è un tossico in rovina, ti usa e basta.
Forse non dovresti prendere le cose troppo sul serio. Ha chiamato Bruno. In Europa dicono che sei una candela che brucia da entrambi i lati.
È tratto da quel film che si chiama Basquiat, che racconta la vita di Jean-Michel Basquiat, uno degli artisti più probabilmente folgoranti della scena degli ultimi 40-50 anni. È un pezzo del film in cui chiacchiera con Andy Warhol. L'abbiamo scelto perché la puntata si chiama Writers e perché parliamo di raccontiamo storie di artisti che stanno molto molto al confine, molto molto sulla linea d'ombra. La prima storia è quella di Matteo, che ha incontrato quest'uomo che si chiama Don Barry, che, diciamo, se vogliamo definirlo, la prima definizione che viene in mente probabilmente è un senza tetto, è un homeless, ma nel rapporto con Matteo, nella storia che Matteo ci racconta, si capisce che era anche molto altro, tra le altre cose un filosofo, un pensatore. Un po' tutte le persone che vivono per strada diventano pensatori, probabilmente più di noi, cioè sono persone che hanno tempo per pensare e lo fanno moltissimo, e quindi hanno sempre qualcosa di spostato rispetto al nostro modo di vedere il mondo, che può essere sicuramente interessante. E l'altra invece è la storia di un uomo che ha fatto un pezzo di storia anche estetica di questa città, sto parlando di Milano. Lui si chiamava Carlo Torrighelli, era anche lui probabilmente in qualche modo una persona con dei problemi psichici di ragionamento, ma era a modo suo un grande artista. Era quello che diceva: ci uccidono con l'onda. Se avete voglia di sentire la sua storia, state qua perché cominciamo. Benvenuti a Linee d'ombra. Il mio amico Paolo lavora allo sportello per senza tetto. Un giorno stiamo attraversando il piazzale della stazione, lo incontriamo e me lo presenta. Gli spiego che faccio il fotografo, o almeno è quello che cerco di fare. Barry si dimostra molto interessato. Un giorno ho una mostra ospitata in un museo della città, passo a prenderlo al parcheggio e andiamo. Il museo è una struttura enorme, moderna, con un arredamento ricercato e minimalista all'ingresso. Quando entriamo, il custode del museo riconosce in me l'artista esposto al primo piano, ci scambiamo qualche cordialità, poi lascia passare entrambi senza farci pagare il biglietto. Mentre attraversa il tornello, Barry si volta e, investendolo con il suo fiato odoroso di alcol e tabacco, gli chiede, avvicinandosi moltissimo al viso: «Mi scusi, avete delle opere del grande Escher?» «No, signore», risponde, «sono spiacente». Barry scuote la testa con disappunto. Mi guarda come stizzito dall'essere stato portato in un museo sprovvisto di opere del suo incisore preferito. Passeggiamo tra le tele di alcuni artisti moderni, tira fuori una sigaretta e mi chiede se si può fumare lì dentro. Quando siamo di fronte alle mie foto, esclama stupore e mi elogia a voce alta. Una coppia che stava guardando la mostra pare non essere d'accordo. Il marito in particolare non lo è. Ora, le mie fotografie sono frutto di un processo del tutto istintuale, poco curate tecnicamente, sono mischiate ad alcune scattate da dei bambini. Insomma, di belle immagini in senso stretto, ce ne sono poche su quel muro. L'uomo elegante, con la sua moglie elegante accanto, viene e mi chiede se sono io l'autore, se conosco Gianni Berengo Gardin, Franco Fontana e altri maestri della fotografia italiana. Mentre la signora mi fa notare che il mio amico è ubriaco, il marito mi spiega il suo lungo percorso di studi fotografici e mi interroga. Quando lei guarda un'immagine di Gardin, poi ne guarda una sua, ecco, la vede la differenza? Nota la disparità qualitativa? Io annuisco.
È stata una situazione molto kafkiana, anche perché io Barry lo conoscevo da pochissimo, così comunque io, cioè, ero contento di avere le foto appese in un museo, così mi sono trovato a discutere con questo signore che mi ha ammazzato letteralmente. E però appunto lui è uscito dal mio campo visivo e, cioè, tutto quello che sapevo è che aveva un pennarello indelebile in tasca e una grossa passione per scrivere poesie sui muri di qualsiasi muro gli si parasse davanti.
Sono un po' imbarazzato dal paragone, un po' divertito dalla situazione surreale, un po' preoccupato dall'uscita di Barry dal mio campo visivo mentre discuto con quel signore. Tento di spiegare che non avevo intenzione di imitare i maestri, piuttosto, ma vengo interrotto proprio dal mio compagno, che riappare all'improvviso mettendo un piede tra noi e con il suo alito di fumo e di vino tenta una disperata arringa in mia difesa. Invita l'uomo a farsi una cultura fotografica, a moderare i toni, perché non sa di trovarsi di fronte a un grande fotografo. Ci siamo frequentati alcuni anni in modo del tutto saltuario e casuale, a volte ci siamo visti insieme a Paolo, altre da soli. Alcuni anni fa passò, dopo oltre 10 anni di vagabondaggio, ad avere dimora presso una bettola della città, una stanza nel seminterrato pagata grazie alla pensione di invalidità ricevuta a causa del suo disagio psichico. Malattia che cercava di tenere a bada, bevendo litri di bianco in cartone. A causa di numerosi traumi subiti in alcune comunità di recupero, non riusciva a relazionarsi con medici e farmaci. Don Barry aveva sempre in tasca un pennarello che chiamava l'arma più potente dell'universo, con cui scriveva le sue poesie sui muri della città. Molte sono dedicate a Katia, come quella in un bagno del pronto soccorso del grande ospedale della città. Alcune sono barzellette che ironizzano sulla morte. Su un muro di fronte alla mensa dei poveri della nostra città c'è scritto, con un pennarello nero indelebile, «Dio ci invidia perché non può morire». Altre ancora, invece, sono sul destino infame, tipo questa. «Mi sveglio sempre presto al mattino per iniziare a bere prima».
Ma com'è bello il vino, rosso, 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 bianco al mattino, sono dentro un fosso e in mezzo all'acqua sporca. Vado queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Bianco, rosso è il mattino, sento male a un fianco, vita, 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 sera dopo sera, sfuggi tra le dita. Era mira spera.
Aveva anche una bomboletta. Con questa principalmente non scriveva, ma cancellava le scritte di altri. Vedeva una svastica, una scritta razzista, qualcuno che esprimeva odio e non poesia sui muri della città, e lui cancellava tutto e si firmava Don Barry, censore. È complesso avere a che fare oggi con una persona senza cellulare che si sposta in continuazione per la città e non ha orari fissi. Rifiutava di possedere ogni bene che non fosse un'esigenza primaria, anche potendo permetterseli. Sono stati periodi in cui faticava a ricostruire persino il giorno o il periodo dell'anno in cui ci trovavamo. L'ultima volta che l'ho visto invece abbiamo parlato della pandemia, dell'uso delle mascherine, della retorica dell'io resto a casa, che dà per scontato che una casa ce l'abbiano tutti, manco fossimo lumache. Aveva una passione sconfinata per la fantascienza. Mi parlava della sua ossessione per i romanzi e per i film. Una cultura del settore impressionante, estesa dai film degli anni 70, da Ridley Scott, per arrivare al fumetto italiano e ai libri. Quando andavo a trovarlo, mi sedevo sul letto nella sua stanza. Aveva questo piccolo televisore con il tubo catodico, perennemente acceso su un canale musicale di cui si lamentava per la scarsa qualità delle canzoni trasmesse. Per il resto la stanza era praticamente vuota. Qualche vecchio fumetto Bonelli, che compravo io al mercatino dell'usato e gli portavo. La settimana enigmistica che a volte compilava con le sue poesie. Sul comodino un romanzo di fantascienza preso in prestito dalla biblioteca civica. La scorta di vino bianco in cartone. I vestiti, a volte più in ordine dei miei. Li prendeva al banco della Caritas, quelli dove i volontari lo trattavano con l'affetto riservato ai clienti abituali più duraturi.
Lui è stato senza tetto per 12 anni, una cosa del genere, e a causa del disagio psichico di cui era affetto, aveva una pensione di invalidità con cui pagava l'affitto di una stanza di un alberghetto della città. E quindi andavo a trovarlo nella sua stanza, chiacchieravamo di fantascienza, della vita, degli amori passati e presenti, e della pandemia, dei governi, di qualsiasi cosa.
Era palese la disparità economica tra noi, eppure non mi ha mai chiesto dei soldi, mai. Anzi, si preoccupava spesso per come me la passavo, con il lavoro, con la crisi. Insistevo per offrirgli la colazione o il pranzo. Si imbarazzava al momento di pagare il conto. Diceva che la prossima volta sarebbe toccato a lui. Aveva queste caviglie enormi, gonfie a causa della circolazione che era andata. Così lo spingevo a mangiare qualcosa, nonostante l'inappetenza causata dall'alcol che suppliva al suo fabbisogno calorico. Parlavamo di come va là fuori, del difficile rapporto con il padre, degli anni andati, dei lavori veri o presunti che aveva fatto, della droga che ha sventrato la sua generazione, della vita in strada e delle persone a cui aveva voluto bene. Parlavamo degli amici che non ci sono più e soprattutto di un amore senza confini e totalizzante, l'amore per Katia. C'è un tratto di Barry che mi rimarrà addosso per sempre, che gli ho invidiato e che credo questi tempi sciagurati dovrebbero imitargli: il suo sguardo audacemente ironico sulle cose, la volontà di mantenere alto l'umore di chi incontrava nella sua giornata e preoccuparsi per gli altri, sempre, ridere della lunga lista di etichette con cui referti e autorità l'hanno cercato di definire. Ridere di sé, ridere della vita, di un fegato malconcio e anche della morte. Accarezzarla, farle il dito medio. Don Barry se n'è andato lo scorso autunno a causa di una complicazione legata alla sua cirrosi epatica. È stato un amico. C'è una scritta sul muro della nostra città, poco lontano dal centro, dice così: Katia, definirti è limitarti. Don Barry.
I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see. And be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine. Sweet and dirty like my love, like one I feel unsteady. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me?
Capita delle volte di incontrare nella vita qualcuno che, anche se abitualmente non si trova sulla tua strada, perché magari ha percorsi diversi, ha esperienze diverse, e in questo caso in realtà si trova paradossalmente su una strada, ecco, quel qualcuno ti dice qualcosa o arriva in qualche punto dentro di te, dentro di noi, in cui altre persone non sono arrivate. Esattamente il caso di Matteo ed è il caso di Barry. Pronto, ciao Matteo, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Tutto bene, grazie.
Senti, mi racconti innanzitutto quanto ti manca lui?
Abbastanza, sì. Poi è abbastanza fresca la cosa perché sono passati, insomma, dall'autunno scorso che non c'è più, quindi ci stiamo un po' ragionando ancora, diciamo.
Mi racconti qualcosa di più su di lui? Tu ce l'hai già descritto molto bene, però cos'è ad esempio che ti aveva colpito, ti aveva catturato? Cioè, perché eravate diventati amici?
È difficile rispondere, nel senso che penso che di fondo ci sia un po' una compatibilità di caratteri e di somiglianze su alcuni tratti.
Nonostante le vite così diverse?
Sì, forse proprio per quello che, cioè, quando passi le giornate, comunque io lavoro nel campo della grafica a Milano, con agenzie, ho lavorato con imprenditori, eccetera, e il fatto che a Barry mancasse tutta la parte di relazionarsi con le persone per in qualche modo promuoversi e per convincerti di fare delle cose interessantissime e di essere una persona intraprendente, eccetera eccetera, non so, è una qualità che ho sempre apprezzato nelle persone, e in questo eravamo molto simili. Probabilmente c'è anche un fatto di, cioè, Barry faceva fatica ad accettare il fatto che si possa vivere una vita sola, no?
Senti, Matteo, a un certo punto c'è una frase in cui tu parli di questo periodo, cioè citando la retorica del "io resto a casa". Ne parlavi con lui e dicevi, no, perché si dà per scontato che una casa ce l'abbiano tutti. Lui cosa diceva rispetto a questo tema, se ne parlavate?
Diceva che no, tutti ce l'hanno, perché Don Barry è stato senza un senza tetto per 10-12 anni, una cosa del genere. Poi grazie al fatto che è stato affidato a un assistente sociale, insomma, una vicenda del genere, dormiva in una stanza di un alberghetto, e quindi aveva un tetto sulla testa.
Okay.
Però la sua sensibilità verso il tema abitativo è sempre stata, cioè, centrale. Il fatto,
immagino,
che lui per tantissimi anni, quando arrivava sera, comunque non aveva un posto cui andare, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, doveva dormire fuori, l'ha sicuramente condizionato.
Guarda, prima di salutarti volevo ricordarmi, me l'ha fatto venire in mente la tua storia e la chiacchierata con te. Ho avuto la fortuna di fare un'intervista e quindi una chiacchierata con Antonio Moresco qualche anno fa, che è uno dei, diciamo, degli scrittori più, forse più cristallini da un certo punto di vista, che raccontano quest'epoca. Aveva scritto un libro che raccontava la storia di una donna bellissima, con un lavoro di successo in una città che plausibilmente era Milano, che si innamorava di un senza tetto. E io gli chiesi per quale motivo raccontare una storia di questo tipo, e lui mi disse: perché le persone senza casa noi pensiamo siano la retroguardia, e invece sono l'avanguardia della nostra civiltà, e ci dicono che qualcosa non sta funzionando. E in qualche modo la tua storia me l'ha ricordato. Ti ringrazio molto, Matteo, per la chiacchierata e per la storia. Ti faccio i grandi in bocca al lupo.
Grazie a te.
A presto. Ciao ciao.
Eppur mi infetto di te.
puntata di oggi si intitola Writers e dopo la storia raccontataci da Matteo e di Don Barry, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo con un'altra storia di un uomo che ha vissuto una vita estremamente poetica.
Noi avevamo i migliori software del mondo per proteggerci. In un modo o un altro hanno trovato il modo di penetrare i nostri sistemi.
Noi dobbiamo essere il sesto potere nel digitale. Le persone, se si mettono insieme e mettono insieme i loro dati, sono più potenti di tutti.
Poi ha due microfoni che ci permetteranno di ascoltare i suoni di Marte, cosa mai fatta prima.
Come sempre, la blockchain è altamente inefficiente. Tutte le soluzioni decentralizzate resistono a traumi di vario tipo, ma sono sempre più inefficienti delle soluzioni centralizzate.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Linee d'ombra.
Jean de Buffet è stato un pittore e scultore francese vissuto nel XX secolo. Oltre che per i suoi meriti artistici, de Buffet è importante nella storia dell'arte per aver aperto al concetto di art brut. Secondo lui, l'art brut, in italiano letteralmente arte grezza, indica quelle produzioni artistiche realizzate da tutti quelli che operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali. La definizione che lui dava di arte grezza era i lavori effettuati da persone come psicotici o prigionieri, o persone completamente digiune di cultura artistica. Questi lavori, creati dalla solitudine e da impulsi creativi puri ed autentici, sono proprio a causa di questo più preziosi delle produzioni dei professionisti. E in questa puntata che si intitola Writers, la seconda storia di oggi è quella di Carlo Torrighelli, in arte CT. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Carlo Torrighelli era nato a Laveno nel 1909, aveva lavorato come marmista e aveva fatto la resistenza. Poi si era trasferito a Milano. Qui aveva frequentato per qualche anno un circolo del PC dove teneva comizi, provocava, dava spettacolo. Dopo essere finito in un manicomio, aveva preso a vivere come senza tetto, sotto l'arco all'ingresso dell'Arena Civica, spendendo tutti i soldi della pensione in cibo per piccioni. Viveva con i suoi tre cani chiamati La Bella, L'Umanità e L'Amore, e diceva a tutti di essere un ex prete. Alla fine degli anni 70 era riuscito a ottenere una casa dal comune dopo aver protestato per diversi giorni di fronte a Palazzo Marino. In quella casa visse gli ultimi anni della sua vita e il decennio più intenso dei suoi gesti artistici. Per circa 20 anni Torrighelli ha seguito una rigida routine quotidiana. Usciva di casa a bordo di un carretto da gelataio a pedali e, accompagnato dai cani, si aggirava per il centro, tra l'arena e il Castello Sforzesco. Qui, con megafono, cartelli, pennello e vernice, portava avanti la sua protesta artistica con scritte, slogan e comizi.
Io ho la missione, non soltanto in Italia, ma nel mondo, perché contano su di me. Io sono quello che ha svelato sin da 5 anni fa gli impianti giapponesi, che cioè sono installati in quasi tutte le chiese d'Italia, che da lontano uccidono, rovinano e torturano. Questi impianti clandestinamente il sottoscritto l'hanno aiutato e mi hanno fatto vedere l'impianto fin da principio, da quasi 5 anni fa. Oggi sono in campo ancora a farne atto, scrivere per terra, farne atto col pensiero e in ogni campo, perché l'umanità va salvata, non va colpita perché è ciecata di questi impianti. L'umanità veramente non crede.
Le scritte di CT si concentravano tutte su un solo argomento, la cosiddetta onda. Ossia un raggio magnetico letale che, secondo Torrighelli, veniva emanato da impianti segreti installati nei sotterranei del Vaticano. A suo dire esisteva anche una rete formata da tutte le chiese cattoliche d'Italia, sulle quali erano installati dei ripetitori per diffondere il più possibile l'onda. Tutta l'attività pubblica di Torrighelli, dalle scritte ai comizi che teneva e in cui approfondiva i suoi slogan, erano un grandioso tentativo di smuovere la coscienza delle masse su questo tema. Esistono impianti a onde che torturano, rovinano e uccidono da lontano milioni di morti in Italia. Chiesa assassina che uccidi con l'onda, scriveva sui suoi cartelli, accompagnando queste affermazioni con proclami al popolo bue e inviti a svegliarsi. Stando a una dichiarazione dello stesso Torrighelli, il suo anticlericalismo aveva radici antiche. A Laveno, dove sono nato, tenevo sempre discorso ai circoli ferrovieri. Là erano più sprovveduti e mi toccava spiegare tutto. La chiesa era matrigna e portava via l'oro alla gente. Ho visto una volta un corteo di carrettoni pieni d'oro, erano i fedeli che li portavano al parroco, perché lui l'aveva chiesto. La chiesa possiede case, terre, cinema e campi da football e tiene ignoranti tutte le persone.
Con il tuo sguardo d'allevatore e la tua bocca di frasi usate, i tuoi amici di un altro mondo e le tue colpe dimenticate. Con i tuoi giochi di colombe bianche e i tuoi vestiti d'incenso ed oro, con il tuo trono su tanti morti e la ricchezza senza lavoro. Un palco luci, gente che ti ammira, uomini in ginocchio, una lunga fila, i tuoi scagnozzi anche nelle scuole a costruire un gregge vendendo le parole. Una speranza in fondo ti sostiene di costruire un mondo dove il pastore è un bene, dove comandi tu su tanta gente, dove ci sia la fede come nel Medio Oriente. Col tuo passato di inquisizione e il tuo presente da denunciare, col tuo futuro di medioevo e i tuoi pensieri nel capitale, col tuo sorriso di porcellana e i tuoi ritorni che chiami nuovi, le tue indulgenze vendute all'asta e le crociate che non ritrovi. Tu che sconfiggi spiriti cattivi, che oscuri il sole i più famosi divi, i tuoi seguaci devono pregare perché voi siete pochi, ma nati per pensare. Pensare a tutto il peso della vita, e quando il giorno la farà finita, tu siederai nel cielo tra le stelle, e a chi ha creduto tanto, darai le caramelle.
Oltre al Vaticano, anche gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica erano colpevoli dello stesso crimine. Loro uccidono con l'onda ti uccideranno, i russi, gli americani, il Vaticano. In realtà il povero Carlo si era ammalato di silicosi a causa del suo lavoro di marmista e, complice il suo anticlericalismo radicato, gli veniva di dare alla Chiesa la responsabilità della sua malattia. Oltre alla lotta contro l'onda, la predicazione di CT proseguiva su tematiche ambientaliste di difesa della cultura e di lotta contro i mass media. Radio e televisione, basta versi da gorilla ma cultura, diceva. Oppure, chi morsica non è il cane, chi morsica è l'uomo. Erano due delle frasi che ripeteva più spesso. Secondo l'antropologo Giulio Calegari, che nel corso degli anni 70 ha raccolto e conservato i bigliettini lasciati da CT, era un vero e proprio outsider artist. Provocava, racconta, era con i suoi nonsense un saggio folle, con una formazione anarcoide e libertaria. Il suo ruolo era quello dello stregone nelle società primitive. Una presenza politica, poetica. Accusava la TV, aveva una stilla del carisma libertario di Che Guevara, ha raccontato. Elisabetta Longonari, anche lei docente all'Accademia di Brera, lo considera un situazionista, faceva coincidere l'arte con la vita. Dopo la morte di CT gli sono state dedicate diverse mostre e retrospettive e altre gliene sono state dedicate in occasione del centenario della nascita, nel 2009. È stato citato in molti libri e alcune sue frasi sono state perfino tradotte in tedesco e scritte sul muro di Berlino.
Ma lei che consiglio dà all'uomo della strada per difendersi da queste onde ultraviolette?
Sì, ne parlo tanto, mi fanno informazioni quando vado l'acqua marcia, quando vado di qui, quando viene vicino uno.
Ma che cosa gli consiglia?
Le consiglio, dico io, faccio il possibile perché sono questa missione molto umana. Soffro perché sono torturato potentemente me e i miei cagnetti, indiscutibilmente. Però dobbiamo continuare, 5 anni che sono colpito, io sono protetto da questi impianti ribellati e speriamo di combinare qualche cosa domani, che gli impianti si ribellano di più, che ci sia impianti che si ribella di più, e poi penseranno fra loro, fra impianti, come pensano già adesso su di me, penseranno domani fra loro a distruggere tutta questa tecnica che è omicidiale l'umanità.
Ora le sue scritte sono scomparse dalla città e il suo ricordo sta lentamente svanendo. Eppure la sua influenza è stata molto più profonda di quanto a prima vista si possa pensare. Fare solo un esempio, secondo lo storico writer milanese Atomo, CT è stato il papà dei writer e soprattutto dei poeti metropolitani di Milano. Me lo ricordo benissimo, ha raccontato in un'intervista di qualche anno fa. La sua scrittura metodica sull'asfalto con la vernice bianca e il carretto, i cani, la sua imperturbabilità. Poi è cambiato tutto. sono arrivati writer, diversi come qualità e metodo di lavoro, ed è finito tutto, anche quella Milano lì. Caso avete voglia di andare a cercare, se siete milanesi e avete qualcosa più di 40 anni probabilmente ve le ricordate, vi ricordate quelle scritte, vi ricordate quei cartelli, se no andate a cercare Carlo Torrighelli CT e trovate la sua storia, trovate la sua arte a tutti gli effetti, quell'arte particolare che evidentemente nasceva per strada e non nelle accademie, anche se poi le accademie in qualche modo la strutturavano, l'arte grezza, così veniva definito. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Raffaele Favero.
Linee d'ombra.
Da ieri la storia di Rafiullah l'abbiamo affidata a Sean Jones, cioè a questo suo amico che aveva incontrato casualmente in Afghanistan e col quale decide di unirsi. C'è tutta la libertà della vita vissuta giorno dopo giorno, ora dopo ora, senza fare programmi, no? Se penso che adesso tra le cose di lavoro, della vita privata, se qualcuno mi dice dai ci vediamo, io prendo il cellulare perché devo guardare sul calendario, no? Perché dico, non vorrei mai che ti dicessi ci vediamo venerdì e poi venerdì c'ho il dentista o una call su Zoom. Ecco, questa roba sparisce completamente. Ci sono questi giovani uomini in giro per l'Afghanistan, il Pakistan, per l'Oriente, il Medio Oriente, si incontrano, sono amici, stanno semplicemente cercando un modo per essere felici e a Raffaele Favero viene in mente di prendere dei cavalli e andare a farsi un giro a cavallo. E da ieri stiamo raccontando la sua storia attraverso le parole di questo amico che si chiama Sean Jones, che è uno di questi tre che sono in giro e che comporranno questa compagnia che si chiama la Compagnia dei Cavalli, che aveva scritto un articolo qualche mese dopo l'incontro con Raffaele nel 1973, e qui siamo insieme a loro, stiamo andando a prendere questi cavalli per partire. Per insegnarci a cavalcare, Rafiullah ci ha portati alle scuderie di Haji Yusuf, alla fine degli stretti vicoli di mattoni di fango della città vecchia di Kabul. Siamo montati su tre stalloni ben nutriti e in forma. Haji Yusuf ha stretto i sottopancia, controllato le staffe e legato le redini sul pomo di legno in modo che il collo del cavallo rimanesse curvo.
Ha imparato a cavalcare non bene ma benissimo, e con questo lui allora si era messo a fare commercio di cavalli adatti al Buzkashi. E andava su e giù per la frontiera dall'Afghanistan in Uzbekistan per fare commercio di cavalli oppure contrabbando di varia natura, eccetera.
Fai attenzione, ha detto Rafiullah, Sono stati ben nutriti questa mattina e saranno pieni di energia. Ciu! Ha gridato Yusuf, che nella lingua del cavallo afghana significa vai. Lo stallone è partito impennandosi e lanciandosi a tutta velocità, completamente fuori controllo. È stato un miracolo se quel giorno mi sono salvato. Avevo completamente perso il controllo del cavallo. Le lezioni di equitazione erano finite così. Ora dovevamo trovare dei cavalli, ma anche su questo Rafiullah aveva le idee ben chiare. Con la sua piccola Renault 4 rossa abbiamo guidato fino a raggiungere il nord dell'Afghanistan, nelle montagne dell'Hindu Kush. Questa parte dell'Afghanistan è popolata principalmente da tribù di tagiki, uzbeki e turcomanni. Molti sono nomadi e vivono in yurte, delle tende rotonde di tipo mongolo. Per cercare i cavalli ci avevano consigliato di andare al mercato del venerdì a Kunduz, dove sarebbero stati in vendita dei buoni cavalli da buscashi. Kunduz all'epoca era un'affascinante e polverosa vecchia città mercato. Abbiamo barattato la piccola Renault rossa per 4 cavalli di nostra scelta. Erano dei cavalli di bell'aspetto e dopo averli provati in giro e fuori dal mercato abbiamo scelto i migliori. C'era un grande cavallo buscashi grigio chiaro e screziato che Rafiullah prese e che chiamò Sharoban. Kevin battezzò il suo giovane pony Argus e una delle due bellissime giumente era la mia Palawan. La compagnia dei cavalli era pronta a partire. Abbiamo scelto briglie decorative, selle in legno intagliato e un tappeto rosso intrecciato su cui sedersi. Noi eravamo vestiti con abiti di seta dai colori vivaci, turbanti neri, cappelli di pelliccia di volpe, stivali di pelle di cammello fino al ginocchio. Come emblema della nostra famosa compagnia di cavalli, abbiamo scelto 3 larghe cinture in pelle con pesanti fibbie in argento lavorato di Bokhara, tempestate di turchese e uzbeko. Avevamo vecchi pugnali afghani con manico d'osso da appendere alle cinture e come la gente di lì ci eravamo truccati gli occhi con il kajal nero. Finalmente potevamo partire. Lontano dal rumore delle macchine e dei motori, il dolce arrancare degli zoccoli ci metteva in contatto con il ritmo senza tempo della natura. Nella steppa dell'Asia centrale, finalmente, ci sentivamo a casa. Non avevamo idea di quello che ci sarebbe accaduto.
Poco prima di morire aveva voluto, siccome lui era rimasto lì sul letto di morte, Raffaele, gli sembrava voluto dargli un ultimo regalo ed era una specie di pietra magica. Io ricordo che lui l'aveva chiamata Miruna, poi io sono andato a vedere in un sacco di testi, eccetera, se aveva qualche significato e non l'ho trovato. Una pietra che, anche forse per la forma, eccetera, che è abbastanza conosciuta localmente, come una pietra magica che può dare molti benefici. Allora un giorno lui, quando era in ambiente appunto credo pastù e commerciava in cavalli di buscashi, a un certo punto lui è stato fatto prigioniero da una tribù, non so per quali motivi, comunque un motivo di cavalli eccetera, però fatto sta che questa tribù pastù l'ha preso prigioniero e non lo lasciavano andare via. E lui però, come sempre, riusciva a farsi accettare molto bene da tutti perché parlava abbastanza bene la lingua e allora lui ha detto: ma se voi mi liberate io vi posso dare una miruna. E loro sono rimasti molto colpiti. Dice: ah, cioè, tu hai una miruna? Sì, io ho una miruna. Questa pietra magica l'hanno guardata, hanno capito che effettivamente era una pietra magica e allora l'hanno liberato, non l'hanno lasciato andare.
Non preoccuparti di niente, dissero, ti verrà restituito tutto e sarai libero di andare con i tuoi cavalli. Possiamo accompagnarti fino all'Andikotal se vuoi, anche i cavalli saranno nutriti, se hai bisogno di qualcosa chiedi. Poi l'intero clan si è riunito nella loro sala riunioni per un pranzo celebrativo con noi come ospiti d'onore. Pollo al curry, lenticchie rosse, yogurt, spinaci e pane di mais caldo erano serviti con latte al mango. Sei fortunato a scappare in questo modo, gracchiò un uomo molto anziano durante il pranzo. L'ultima volta che un britannico è venuto qui è stato nel 1897. Li abbiamo combattuti e ne abbiamo uccisi molti, per grazia di Allah. Continua questo viaggio, la compagnia dei cavalli ormai è una sorta di gruppo mitologico al quale anche a me sarebbe piaciuto appartenere, anche se non so cavalcare, o meglio, ci ho provato da ragazzino ma non è stato un grande successo. Grazie ancora a Sara Sartori e a Giulia Valli che raccolgono e raccontano questa storia, grazie a tutta la redazione. Voi passate un ottimo weekend, ascoltateci, riascoltateci quando volete sul sito di Radio 24, su Spotify, sui nostri i nostri podcast, oppure mandateci la vostra storia, linee d'ombra@radio24.it, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata. Ascoltatevi il GR, noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!